In altre parole,
tempo di In altre parole, ma soprattutto è tempo di accogliere il nostro ospite di questa settimana per questo ultimo appuntamento. Eraldo Affinati, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, questa mattina noi abbiamo scelto un tema particolare, partendo, noi ormai tutta la settimana siamo partiti davvero dall'attualità più stretta, un po' partiamo dal fatto che ieri era San Giuseppe, la festa del papà, ma io ho trovato anche una bellissima lettera uscita su Corriere della Sera pubblicata oggi. Il mio papà d'altri tempi, la cortesia è la sua eredità. Scrive questa lettrice del Corriere della Sera: mio padre amava fare lunghe camminate, amava incondizionatamente il prossimo, aveva nel suo DNA il dono della cortesia, un valore attualmente dimenticato. Mio papà si gratificava quando poteva trasmettere il suo buongiorno ad un qualsiasi interlocutore. Mio papà amava colorare le giornate di chi incontrava con un solare buongiorno ed un augurio di buone cose. Poi concludeva così: grazie caro papà per averci insegnato come vivere bene nelle comunità collettive. Noi augureremo sempre il buongiorno con voce contenta e squillante come facevi tu, perché ci hai sempre insegnato che il biglietto da visita di una persona per bene è il suo sorriso e il suo buongiorno. Eraldo Affinati, lei alla figura del padre ha dedicato già diversi testi e diversi libri, e un romanzo sarà in uscita a settembre. Perché è così importante la figura del padre?
Ma nel mio caso si lega alla mia professione di insegnante, perché spesso ho avuto a che fare con ragazzi che avevano avuto dei padri difficili, diciamo, a volte anche assenti, a volte mancanti, sia quando insegnavo negli istituti professionali, nelle borgate romane, sia poi quando sono andato ad insegnare alla città dei ragazzi, ho avuto a che fare con i minorenni non accompagnati, questa si dice, questa è la definizione giuridica, i quali proprio non hanno spesso non hanno il confronto paterno, quindi questa lettrice è stata fortunata, non tutti lo sono, spesso diciamo gli adolescenti smarriti alla fine vai a vedere e ti accorgi che c'è comunque dietro di loro un trauma legato all'assenza della figura dei genitori, in particolare quella del padre, nel caso dei nostri studenti anche della Penny Wharton, che vengono da noi senza punti di riferimento. Allora come insegnante spesso capita, non soltanto a me, anche a molti miei colleghi, di fare una sorta di controfigura del padre, quindi siamo chiamati a, come dire, sostituire delle figure o non presenti oppure che non sono state credibili, e questo ci mette nella condizione, a noi educatori e a noi insegnanti, di assumere una sorta di paternità putativa, ecco. E questo si lega anche, io credo, allo smarrimento che oggi noi scrutiniamo nella figura paterna, spesso vulnerabile, fragile, che trasmette insicurezza agli adolescenti. Perché questo? Forse perché gli adulti spesso non operano delle scelte forti, in qualche modo tese a rinunciare a qualcosa che potrebbero fare in nome di un'altra cosa in cui credono di più. Se il docente non fa questo, suo figlio o anche il suo allievo può risentirne. Quindi ecco la ragione che mi spinge mi ha sempre spinto nei miei libri a toccare questo tema, che si lega anche ad una mia storia familiare personale, su cui appunto tornerò nel mio prossimo libro, che uscirà da Feltrinelli appunto a settembre, proprio un romanzo autobiografico sulla storia di mio padre, che era un bambino abbandonato nella sua infanzia, è stato non venne riconosciuto da suo padre. Quindi questa condizione di orfano, per così dire, di mio padre, in qualche modo ha determinato anche per me la scelta poi letteraria e pedagogica allo stesso tempo. Perché il tema nel mio caso è stato la conquista delle parole, trovare quelle parole, quel linguaggio che papà non aveva avuto la forza di poter elaborare, anche perché non aveva studiato, aveva conseguito soltanto la quinta elementare. Allora questo tema che in me è stato forte, diciamo, di una adolescenza anche inquieta che ho avuto, e quindi per me la letteratura è stata importante anche per questo, beh, diciamo, questo tema ha orientato, diciamo, la mia passione pedagogica e letteraria, perché lo scrittore e l'insegnante sono i responsabili della parola, proprio quelle parole che spesso gli adulti non riescono a consegnare ai loro figli.
Trovare le parole, la sua passione pedagogica e letteraria, e lei diceva, nella Città dei ragazzi, Rado Affinati, lei l'ha citato, insomma, la sua opera, dove già parla del padre, lei dice adesso ci tornerà, e in quest'opera lei ci raccontava anche di come sia importante perdonare anche il proprio padre in qualche modo, forse anche per queste fragilità che alla fine anche i padri hanno forse diritto, hanno diritto di essere fragili anche loro.
Certo, questo sicuramente. Infatti, diciamo che noi, cioè, la lotta fra una generazione e l'altra si
Sì.
lega a questo tema anche del perdono, della riconciliazione, perché tu però questo lo puoi fare non a parole, non in modo didascalico, diciamo, sarebbe troppo semplice, ma si fa con la vita. Ecco, diciamo, il perdono, per così dire, una riconciliazione o il superamento del trauma avviene attraverso le azioni della tua vita. Ecco, se sono azioni, come dire, tese a risanare, ad asciugare le lacrime, per così dire, a superare quel passaggio difficile, allora sì che puoi dire di aver superato il trauma del padre assente o difficile. Quindi questo è molto importante perché, anche nel mio ultimo libro, Per amore del futuro, cito proprio una frase di Carl Gustav Jung, quando lui scrisse e disse che un bambino non è figlio soltanto dei suoi genitori, ma ogni bambino è figlio degli antenati, diceva Jung. E questo naturalmente significa tanto, perché significa che quando tu vedi un groviglio in un allievo, magari a scuola o anche in famiglia, ti accorgi che se lo vai a toccare torni indietro nel tempo. Torni indietro di una, due, tre generazioni, perché questo ti fa capire che siamo tutti legati, ecco, noi uomini, noi esseri umani, da nessi imperscrutabili, da connessioni che magari non sono visibili, diciamo, ma che sono presenti e pulsano dentro di noi.
E Rado Affinati, lei diceva prima, parlava di paternità putativa, ecco, nel suo caso, nelle esperienze che lei ha fatto anche con tanti ragazzi immigrati, c'è un grande, credo, un forte senso anche di responsabilità. Cosa vuol dire essere un padre putativo? Per lei cosa ha significato?
Beh, cercare di raccogliere i cocci caduti a terra, per così dire, perché a volte questi ragazzi li vedi che sono frantumati, hanno avuto problemi, si sente, si percepisce. Allora tu devi essere per loro una figura di sicurezza, loro si devono affidare a te. Questo però significa che devi fare due azioni apparentemente contrastanti, essere amico e maestro insieme. Quindi non soltanto amico, però anche non soltanto maestro, cioè devi avere una affettività nei loro confronti, però devi anche incarnare i limiti che loro non devono superare. Ecco, questo doppio aspetto legato uno al rispetto della norma, per così dire, e l'altro invece allo stare insieme, alle passioni comuni, questo fa il vero adulto credibile, questo sì, perché a quel punto il ragazzo ha un confronto fattivo, ha un limite incarnato con cui confrontarsi, c'è anche un nemico, un avversario con cui diciamo dialogare e attraverso il quale crescere. E questa è la condizione importante per consegnare il testimone, diciamo, come dico io, da una generazione all'altra.
La consegna del testimone da una generazione all'altra. Rado Affinati, con questa immagine, chiudiamo la nostra chiacchierata di oggi e chiudiamo anche questa bellissima settimana che abbiamo trascorso insieme. Devo dire, la ringrazio soprattutto per la profondità, ecco, con la quale alla fine siamo riusciti a toccare tutti i vari temi suggeriti certamente dall'attualità, ma poi ecco che siamo riusciti a raccontare, nei quali siamo riusciti a viaggiare, anche grazie alla sua grande esperienza, sia di scrittore, sia di docente, sia anche come fondatore delle scuole Penny Wharton. Grazie, Rado Affinati.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Rete 2.